Bene, allora ho piacere di leggere con voi, rileggere con voi il Salmo 34 in questo percorso che stiamo facendo, diciamo appunto la concretezza della fede attraverso i Salmi. Salmo 34 di Davide, quando si vinse spazio davanti ad Abimelech e scacciato da lui se ne andò. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò del Signore, gli umili rubranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Venite, figlioli, e ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua del male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male, fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi recchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno del male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non ne spezzerà neanche uno. La malvagità farà perire il malvagio, quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la via dei suoi servi, la vita dei suoi servi. Nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole. Il tema, appunto, gloriarsi e rallegrarsi in Dio per le sue liberazioni, è un tema che probabilmente non sempre è presente nella nostra vita, perché non sempre siamo pienamente consapevoli delle tante liberazioni del Signore nel corso della nostra vita. Il fatto che siamo qui vuol dire che siamo stati risparmiati, per esempio, da quelli che potevano essere incidenti nel campo lavorativo, stradale o altro. Il fatto che il Signore ci risparmia da molti peccati, di cui Davide dirà anche quelli di cui io sono inconsapevole, in ragione dell'opera di Cristo. Il fatto che il Signore ci scampa o ci, come dire, libera da molte malattie, anche quando poi interviene la malattia, noi dobbiamo fare, come dire, dobbiamo ripensare al fatto che per molto tempo il Signore ci ha risparmiati da questo. Insomma, non credo che siamo abituati a riflettere giornalmente sulle tante liberazioni che il Signore compie a nostro favore. E non avendo questa piena consapevolezza, o questa costante consapevolezza, anche la nostra lode, la nostra adorazione al Signore, non c'è. Perché se non abbiamo coscienza delle liberazioni, non abbiamo nessuno da ringraziare. Allora, questo tema che dico oggi vuole invece portarci a riflettere certamente sull'esperienza di Davide, ma sulla nostra quotidianità. Noi forse diamo per scontato, per assodato, che i beni che riceviamo, cioè i beni che prendiamo, che possediamo, sono frutto del nostro lavoro, sono frutto della nostra fatica, pure se siamo quello che siamo in ragione al fatto che siamo delle persone che ci tengono al proprio corpo, a se stessi, alla propria salute, e quindi ecco tutta una serie di cose dove la nostra persona diventa centrale e quindi non c'è bisogno di ringraziare nessuno, mentre il Signore è marginale. Diamo per scontato il fatto che possiamo essere così, è normale, siamo dei credenti, è giusto che andiamo al culto, ma con quale consapevolezza veniamo al culto? Quindi la nostra lode, per ritornare al tema di domenica scorsa, cioè il DNA, la lode, il DNA del cristiano, dovrebbe essere proprio questo, che ogni giorno noi dobbiamo prendere consapevolezza che è un dono di Dio, è una grazia di Dio che ci accompagna, ci sostiene, ci libera, ci protegge, cosa che noi non possiamo fare. Abbiamo letto domenica scorsa che i cavalli non danno nessuna garanzia, la forza del re non dà nessuna garanzia, se non è il Signore a dare tutto questo. Dall'intestazione di questo salmo comprendiamo che il salmo fu composto da Davide quando si finse pazzo davanti ad Abimelech, il quale fu scacciato da lui, versetto 1, o meglio che Abimelech lo lasciò andare via, dicendo ai suoi servi che lo avevano condotto: guardate, è un pazzo, perché me l'avete condotto? Mi manca forse dei pazzi nel mio regno, che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non terrà nella mia casa. Ecco, questo testo lo troviamo in 1 Samuele capitolo 21, andrebbe letto forse nel contesto di questa predicazione, ma il tempo manca, ma se andate a leggere i versetti da 10 a 15 in particolare, c'è tutto questo episodio. Ora, se ci riflettiamo bene, questo atteggiamento di Davide non aggiunge a lui alcun onore. Infatti, se in questo salmo Davide ringrazia il Signore per la liberazione ricevuta immeritatamente, egli non fa che lievi accenni, diciamo, all'episodio che è riportato in 1 Samuele 21. E in questi lievi accenni non c'è nessuna censura del suo comportamento davanti ad Abimelech, nessuna censura di fronte alla sua fuga, ma si sofferma a benedire il Signore per essere stato comunque ascoltato, risparmiato nel momento concreto di pericolo che egli stesso intravide mentre era in fuga dalle grinfie di Saulo. Infatti il versetto 10 di 1 Samuele dice che Davide tenne in cuore queste cose e decise di comportarsi da pazzo. E allora da questi episodi di Davide comprendiamo che non è certo saggio, non è certo saggio esibire i propri peccati di fronte agli altri, come fanno per esempio i professanti vanagloriosi, che sono persino orgogliosi della loro confessione pubblica del peccato davanti agli altri, quasi a voler mettere in imbarazzo gli altri perché non lo fanno, e mettere in bella vista se stessi come espressione di maggiore spiritualità. Essi si comportano come pensionati o reduci di guerra che, orgogliosi delle loro battaglie, ostentano continuamente le loro ferite, raccontano continuamente anche ai nipoti e agli amici, diciamo, delle loro battaglie, delle loro imprese, anche delle varie uccisioni o di come si sono comportate in quella circostanza. Ma comportarsi da cristiani in questo modo è come voler attirare, come dire, l'attenzione per ricevere del plauso dagli altri. Ma quale plauso si può ricevere a causa del peccato? Se si confessa il proprio peccato. Il peccato non può essere applaudito, deve essere condannato. Quindi l'ostentazione pubblica per essere, come dire, considerata dagli altri uno spirituale è sicuramente un elemento negativo. Ecco, Davide per esempio non fa questo. Certamente si finisce matto, stolto, se vogliamo, con destrezza, con maestria singolare, ma si guardò bene dall'essere così sciocco da scrivere un inno, ora deve essere Salmo 34, che esaltasse le imprese della sua follia. Quindi il suo rimando all'episodio è in realtà per celebrare la grazia ricevuta da Dio, consapevole del suo peccato e consapevole del fatto che il Signore si aspettava però da lui il meglio e si aspetta da chiunque si dichiari cristiano e timoroso di Dio. Spurgeon, diciamo, commentando questi testi, ad un certo punto dice che Dio si aspetta le nostre opere d'arte migliori, non, diciamo, una cozzaglia di cose messe insieme. E basta, infatti, in questa ottica che va sottolineato, che ripensando al grande pericolo da cui era stato liberato, Davide scrive questo canto seguendo una regola, che è la regola della concordanza con le lettere dell'alfabeto ebraico. Sono 22 versetti. Davide scrive il canto seguendo questa regola, e cioè, ed è il secondo canto che noi leggiamo, il primo era il 25, gli altri sono il 37, il 111, il 119, che forse per chi lo ricorderà molti anni fa, l'abbiamo studiato tutto insieme, avevamo definito l'alfabeto di Dio. E poi il Salmo 145. Quindi segue una regola, una logica, perché questi salmi, nel loro originale, cominciano con la prima lettera dell'alfabetico e in ciascuna strofa successiva comincia con la lettera dell'alfabeto successivo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Davide non mise insieme delle parole, così alla, come dire, alla rinfusa, giusto per poter scrivere qualche cosa. A volte noi siamo molto confusi nelle cose che diciamo perché non abbiamo riflettuto, non ci fermiamo a riflettere abbastanza. Ma il fatto che Davide segua questa regola significa che ha dovuto ponderare molto quello che stava andando a dire. E infatti seguire lo schema alfabetico ebraico ha significato una profondità e verità teologica, ha significato la creatività e la ricchezza letteraria, quindi con tutti i loro contenuti, senza banalismi, senza ridondante, come dire, ripetizione. Ecco, forse possiamo dire qualche cosa riguardante la suddivisione di questo salmo. Ci sono almeno due possibilità. È sostanzialmente diviso in due grandi sezioni. Nei primi 10 versetti il salmista esprime la sua lode a Dio, manifestando appunto che la lode è effettivamente il DNA dei credenti, anche quando prendono coscienza di essere dei peccatori. E nella sezione successiva egli si rivolge direttamente ad altri, Quindi se i primi 10 versetti come dire, rappresentano un inno di liberazione, diciamo un inno di liberazione e di lode al Salvatore, gli altri 12 sono un sermone che Davide elabora e che può dare, che dà e ha dato nel corso dei secoli, l'incipit a molteplici altri sermoni. Quindi questa è una prima possibilità. Una seconda suddivisione permetteci di individuare 5 brevi questioni. Nella prima Davide promette di benedire il Signore e incoraggia altri a farlo, versetto 1 e 3. E abbiamo visto, anche studiando il Salmo 31, come Davide abbia sempre presente il popolo di Dio. Non è mai una persona indipendente che, diciamo, fa le proprie scelte senza alcuna partecipazione alla Chiesa. E spesso succede tra di noi che siamo assenti, non ci siamo e non c'è alcuna comunicazione. Questo è un elemento secondo me grave, perché non dà il senso dell'appartenenza vera alla Chiesa. Se in una famiglia un genitore si assenta e non dice alla moglie, non dice ai figli perché si assenta, certamente non aiuta al rafforzamento della relazione familiare, e questo è vero per la Chiesa. In secondo luogo racconta la sua esperienza, versetti 4 a 7, evidenziando la grazia salvifica, la grazia di Dio nei suoi confronti. Nella terza sezione incoraggia altri ad essere salvi, costanti nella fede cristiana, versetti 8 e 10. Nella quarta sezione si rende disponibile a essere un pedagogo, un insegnante, un educatore e ai giovani e a quanti si accontentano dello status quo e vivono nell'apatia spirituale, versetti 11 a 14. E qui vorrei solo aprire una parentesi che Matthew Henry, diciamo, sottolinea quando lui dice che Davide sente il peso dell'educazione dei fanciulli, che in primo luogo è quella dei genitori. I genitori che cosa insegnano ai figli? Qui Davide gli insegnerò le vie del Signore. E spesso i genitori oggi insegnano a come si usa il tablet, come si usa il cellulare, come si deve giocare a pallone, dove si deve fare questo, e poco tempo, poco spazio è dato all'insegnamento della parola. E Davide percepisce questo, ed ecco che si rivolge proprio ai fanciulli: venite e vi insegnerò le vie del Signore. L'abbiamo letto, versetto 11, venite figliuoli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Allora voi genitori, noi genitori, nonni, pensiamo che tipo di insegnamento stiamo dando ai nostri figli. È centrale il Signore? E infine il Salmo si conclude con un insegnamento pratico sulla vicinanza e l'intervento concreto di Dio nella vita degli uomini, anche quando, come Davide, ci si finge, diciamo, da parte. Ed in questa ultima sezione, versetti da 19 a 22, vi è un chiaro rimando a Cristo, Gesù, il Messia, il Salvatore. Ecco, fatta questa introduzione, veniamo quindi al tema: gloriarsi e dare grazie in Dio per le sue liberazioni. Faremo tre considerazioni. La prima può sembrare ovvia: gloriarsi in chi e perché. Il gloriarsi, anche dalla critica evangelica, è spesso vista con connotazioni negative, perché si dice, forse a giusta ragione, che chi si gloria è un egoista, è un egolatra. Uno che si erge al di sopra degli altri è spesso con disprezzo proprio nei confronti dei propri simili, dei propri fratelli. Ma Davide poteva veramente vantarsi, gloriarsi di aver ingannato una persona. Poi se andiamo a leggere il capitolo per intero, vediamo anche le bugie che ha dovuto dire, dicendo che non era fuggito da Saulo, ma che Saulo gli aveva affidato una missione, e non era vero. Poteva quindi essere, vantarsi di essere stato un matto, finto matto? Certo, forse poteva anche farlo, ma in questo salmo non emerge al fatto questo. Del resto il suo fingersi matto era finalizzato ovviamente a sfuggire all'ira di questo re filisteo, che certamente non vedeva di buon occhio gli ebrei. Oltretutto era proprio lui, Davide, che aveva sconfitto uno dei loro maggiori condottieri, ricordiamo. E in fondo Davide non poteva neppure essere certo, per cui non c'era ragione di gloriarsi, che l'inganno potesse poi in realtà andare a buon fine, visto che coloro che lo avevano portato davanti al re, Abimelech, oppure nel testo originale scritto Achis, lo avevano riconosciuto come il guerriero di Israele. Notate, non è questo Davide il re del paese, non è egli colui del quale si cantava nelle danze: Saulo ha ucciso i suoi 1000 e Davide ne ha uccisi 10.000, in Samuele 21:11. Il suo è stato un inganno atto a non far emergere la sua identità. E ricordiamo, anche un discepolo del Signore Gesù si è comportato così. Quando nel Sinedrio Gesù veniva processato. E forse questo è il metodo che a volte noi usiamo quando siamo attaccati o c'è il pericolo di essere attaccati: non ci esponiamo e quindi nascondiamo la nostra vera identità e non siamo pronti ad affrontare, diciamo, il confronto, il disprezzo, probabilmente. Ecco, Davide non è elogiabile in questo senso per quello che ha fatto. Ma con il senno di poi, quando scrive il Salmo, Davide deve riconoscere che è stato solo grazie all'intervento libero, sovrano di Dio, che ha potuto essere liberato dal suo nemico, nonostante la sua furberia, nonostante la sua, il suo peccato. E quindi, come si evince dal versetto 2, ecco che lui deve esprimere: io mi glorierò nel Signore, non in me stesso. In Davide non vi è alcun sentimento, diciamo, di vanto o di gloria personale. E non è casuale quindi che il canto inizia con: io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Versetto 1. Gloriarsi nel Signore quindi non è vanagloria. E infatti la gloria di Davide non è quella del fariseo che si rese odioso davanti al Signore e offensivo all'orecchio del pubblicano. Ricordate Luca 10, versetto 18, 10 e 14. Al contrario, il gloriarsi del salmista nel Signore è l'espressione di autentica lode a colui che avrebbe dovuto punirlo a causa del suo peccato e invece ha avuto misericordia del peccatore. E questa è la nostra situazione, fratelli, sorelle, amici. Se Cristo non ci avesse perdonato, non avesse preso il suo peccato per noi, quello che noi meritavamo era la punizione di Dio. Quindi non abbiamo nulla da vantare per noi stessi, anche quando parliamo della nostra salvezza, quasi fosse opera nostra. Se ci si gloria di Dio il Signore, si riconosce quindi la sua signoria, la sua sovranità, la sua austerità, la sua benevolenza, la sua compassione, e si confessa che si è immeritevoli della sua protezione, delle sue liberazioni, delle sue benedizioni e della sua grazia. E se si riconosce tutto questo, la lode è inevitabile. Fratello, sorella, dov'è la tua lode? Dov'è la tua lode? Davide dice: io mi glorierò nel Signore, loderò, la sua lode non sarà mai assente sulla mia labbra. E questo significa che la lode non è semplicemente qualcosa di intimistico, se questo lo fanno altri, ma i credenti devono avere il coraggio, la forza, la gioia di celebrare il Signore a voce alta. Perché la Chiesa possa essere edificata, abbiamo bisogno che altri ascoltino la nostra voce. Se la Chiesa ha bisogno di essere edificata, è necessario che la predicazione sia presente. Non ci si può accontentare di un culto dove si canta solamente, si fanno espressioni teatrali e poi manca la predicazione. Come si fa a crescere? Si cresce con la vera partecipazione alla celebrazione del Signore, con la vera predicazione. Vedete, Davide deve riconoscere che neppure l'atto di rivolgersi a Dio e rivolgere a Lui una richiesta di aiuto e di protezione può essere considerato un merito. In una visione evangelica, diciamo, arminiana, dispensazionalista, invece c'è anche questo elemento: il fatto di aver chiesto al Signore è visto come un atto di merito. Ho partecipato alla mia salvezza. No, Davide non è neanche questo, dice. Il fatto che si sia rivolto al Signore e abbia chiesto aiuto è un'espressione della sua grazia che è intervenuta. Ecco che lui deve dire: ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva al terrore, questo è il suo fatto. Questo afflitto, cioè io ho gridato al Signore, ma egli ha esaudito, mi ha salvato da tutte le disgrazie. Anzi, il testo dice proprio in terza persona: questo afflitto ha gridato, il Signore l'ha esaudito e l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Versetto 5. Davide è consapevole che Dio non gli doveva nulla, assolutamente nulla. E infatti i versetti 4 e 5, nei versetti 4 e 5, l'enfasi non è posta sulla sua richiesta, ma sull'iniziativa di Dio. Nonostante ciò, la grazia del Signore è a favore di coloro che riconoscono però la propria miseria. Il Signore vuole sfruttare la nostra richiesta di aiuto, di protezione, di perdono, ma è sempre la sua opera libera, indipendente, sovrana, che deve essere elogiata e riconosciuta. E allora ti chiedo: tu in chi o di chi ti glori? Di te stesso? Delle tue bontà etiche, morali? Delle tue prodezze? Delle tue qualità artistiche? Sei proprio certo che la tua salvezza, la liberazione dal nemico di Dio, da Satana, sia dipesa da queste cose o dalla tua semplice invocazione? Dalle parole del salmista emerge chiaramente che se il Signore non gli avesse fatto grazia, Abimelech lo avrebbe schiacciato come si schiaccia una cimice. Per questo l'invito del salmista che rivolge anche a noi è: celebrate con me il Signore. Cioè, il Signore ha fatto delle cose talmente grandi per me che non posso tenerle per me. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ecco, qui ci rimando nuovamente alla centralità della Chiesa e della lode, del popolo di Dio. In questo modo Davide riconosce che ciò che è stato vero per lui può essere vero, ed è vero per ogni credente. Si noti nei versetti 7 a 10, che possiamo rileggere, che cosa ci dice? L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate, vedete, e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui, e vede il Signore o voi che gli siete consacrati, perché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Se Davide avesse detto in queste parole, io, dopo aver riflettuto in questa maniera, io mi glorierò, ma non avesse, io mi glorierò, avrebbe trasmesso l'idea che aveva elementi personali per poterlo fare. Ma non si ferma, aggiunge, mi glorierò nel Signore, nell'Eterno, in Yahweh, nella persona del Dio uno e trino. E quindi il suo vanto e la sua gloria è solo ed esclusivamente nel Signore. Anche l'Apostolo Paolo, se avesse detto, come purtroppo molti oggi dicono erroneamente, io posso ogni cosa. Avete sentito queste volte? Io posso fare ogni cosa. Ricordo una persona che si era definito missionario a Sedonia che diceva, io ho il potere di far piovere e di non far piovere. E guarda caso, non aveva il potere di lavarsi, perché era una cosa orrenda. Era talmente sporco. Però aveva questa pretesa, io posso ogni cosa. Ma Paolo aggiunge, in colui che mi fortifica. Cioè, se non c'è Cristo nella propria vita, noi non possiamo assolutamente nulla. Filippesi 4,13. Nel suo gloriarsi e gioire in Dio, il salmista invita i suoi lettori, come secondo punto, a mettere alla prova il Signore. Ora, gloriarsi nel Signore significa anche, per quanto possa sembrarci inopportuno, mettere alla prova il Signore. Abbiamo letto, provate, vedrete quanto il Signore è buono. Versetto 8. Il verbo esatto del verbo 8, del versetto 8 è gustato, o gustare. Il senso è quello di assaporare la benignità di Dio dentro di voi. Per questo c'è il verbo gustate nella Diodati. Senza assaporare quanto il Signore è buono, non è possibile neppure vedere la sua grandezza, la sua misericordia nei nostri confronti. Generalmente quando una pietanza ci è posta dinanzi, il nostro senso visivo ci fa pregustare la bontà di quella pietanza, ma finché non l'assaggiamo, noi non siamo in grado di dire se quella pietanza così bella, apparecchiata, sarà poi effettivamente di nostro gusto. Ma per la vita cristiana è l'inverso, in qualche misura. Ci sono delle cose che una volta gustate ci permettono veramente di apprezzare la bontà e la grazia del Signore. Ci sono delle cose che noi dobbiamo amare prima di capire che sono degne di essere amate. Pensiamo alla fratellanza in Cristo. Dobbiamo prima provare quel fratello se è degno di amore? No, noi dobbiamo amare. Avendo gustato l'amore di Dio, amiamo. E poi ci renderemo conto che quel fratello, quella sorella, è degno di essere amato perché abbiamo gustato l'amore di Dio. Ci sono delle cose che devono essere credute prima che esse, di essere certi che esse debbano essere credute. Pensiamo alle promesse del Signore. Se Abramo non avesse creduto nel Signore Gesù, in Dio, scusate, nella promessa di essere il capostipite della Chiesa, sarebbe rimasto a Ur dei Caldei. Invece ha creduto. Ma ciò che ha creduto, avendo gustato la promessa del Signore, è quello che ha visto poi, anche da lontano, e cioè il Signore Gesù. Allora tutto questo significa che io non posso accontentarmi della testimonianza dei fratelli e delle sorelle circa la fedeltà e la bontà del Signore. È il mio palato spirituale, i miei occhi devono essere ripieni della gustosa benevolenza e nell'esauribile bontà del Signore. Allo stesso modo deve dire il salmista, io benedirò, io mi glorificherò, ciò e questo è ciò che tu, io devo poter dire. Non mi devo accontentare del fatto che solo gli altri lo faccia. Tu, io dobbiamo essere in grado di dirlo personalmente per gustare la bontà del Signore. Del resto io non posso vedere la gloria del Signore e la sua benevolenza con gli occhi degli altri. Non lo posso fare. Ricordate che cosa disse Giobbe: io vedrò a me favorevole, io lo vedrò a me favorevole, io lo contemplerò con i miei occhi, non sono quelli di un altro, non posso farlo attraverso gli occhi di un altro. E il mio cuore dal desiderio si consuma. Quindi c'era questo senso di celebrazione, di voler incontrare il Signore personalmente. Sono io che devo sperimentare che il Signore è il vero benefattore, il vero generoso, e apprezzare la bontà di ogni suo dono, assaporandone la ricchezza, la dolcezza, la bontà. Devo gustare la bontà del Signore come si gusta un pasto prelibato, laddove anche gli occhi si stupiscono di tale bontà. Mediante il gusto e la vista si fanno scoperte in cui le parole stesse per spiegare queste scoperte non basta, non sono esaustive per chi ascolta. Io lo potrei spiegare forse più tardi che le lasagne che mangerò oggi sono così buone, ma se voi non le assaggiate vi rimane solo la collina in bocca. E che come le fate? Puoi venire, Salvatore, non c'è assolutamente problema. Cosa ve ne fate della mia racconto? Non sono sufficienti le parole degli altri per raccontarci la gloria del Signore. Se noi non entriamo in questa relazione diretta con il Signore, per questo il salmista deve dire: provate, gustate la bontà del Signore. È evidente che nella decisione di cercare Dio, gustare quanto Egli sia buono, dobbiamo continuare a confidare in Lui, nella sua benedetta provvidenza, e temerlo come il Signore, come il Signore degno di essere temuto, versetti 8 e 9. Perché Lui, ci dice la Scrittura, è il donatore di ogni bene, versetto 10, è il tema che riprende anche Giacomo nella sua epistola, capitolo 1, versetto, nella sua lettera, versetto 17. Vedete, se non ci si fida, e se non ci si affida al Signore, ci sarà estremamente difficile metterlo alla prova, gustare la sua bontà. Perché io di una persona che non mi fido, non vado, mi tengo lontano. E se questo è l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti del Signore, sarò sempre più lontano. Perché inizierò a pensare: sì, il Signore, però per me, no. Del resto, se il nostro timore del Signore è finalizzato però alla condizione, come dire, alla sola condizione antropocentrica della soddisfazione dei propri bisogni, laddove Egli non ci corrispondesse, perché ha il diritto di farlo, o non assecondasse, o non ci, come dire, donasse ciò che noi è di nostro gradimento, anziché avere timore di Lui, noi lo eviteremo, non lo cercheremo più, perché di fronte ad una richiesta e non siamo stati ascoltati, prendiamo le distanze. Ma forse dovremmo interrogarci se quella richiesta era una richiesta giusta, o era per spendere nei piaceri, come dice Giacomo, era per un nostro desiderio, o era per la gloria del Signore. Il Signore risponde se le nostre richieste sono secondo la sua volontà. E infatti il salmista chiama beato l'uomo che confida nel Signore, versetto 8, e invita coloro che sono stati consacrati, cioè chiamati, eletti, come dice: voi suoi santi, diodati, voi che temete il Signore, versetto 9. Evocando quindi che cosa? Evocando la promessa del Signore, ed è questa, che nulla viene a mancare
a quelli che lo temono.
Noi crediamo effettivamente a questa parola? O abbiamo dei dubbi? È chiaro qui che il salmista non sta dicendo che il credente che si confida nel Signore può dare sfogo alle proprie ambizioni di ricchezza, di accumulo, di richieste assurde, l'ultimo iPhone che già esce domani, il denaro, un'auto lussuosa, la villa, le vacanze da capogiro. Queste sono tutte cose che se noi le chiediamo al Signore sono solo per spendere nei piaceri, ma Dio non ci darà assolutamente un di questo. E dall'altro canto, il salmista non introduce qui neppure la teologia, come dire, della prosperità, tanto amata da molti che pascolano e ingrassano se stessi con le ricchezze sottratte ai credenti, accecati dalla fede, dalle false, scusate, benedizioni o promesse di questi falsi pastori o dottori, predicatori nel nome di Cristo. Nulla viene a mancare a quelli che temono il Signore. Che cosa significa? Quello che il salmista intende dire è che se ci si affida al Signore delle ricchezze e della sua bontà, si è sufficienti, o come dire, si è soddisfatti della sua sufficienza, delle sue benedizioni, e si è tranquilli che nulla viene a mancare a quelli che temono il suo nome, perché egli dona con benevolenza e sufficienza. E forse, per dirla con le parole di Matthew Henry, più chiare, a quelli che vivono per fede nella totale sufficienza del Signore non manca nulla, perché in Lui hanno tutto ciò di cui hanno bisogno. Coloro che confidano nel Signore e vogliono dipendere da Lui saranno saziati. Quindi non sono la ricchezza e i beni materiali, ma è questa relazione intima e il fatto che comunque il Signore ha cura di noi. E ciò che per Lui è sufficiente deve esserlo per noi. Al Signore non possiamo chiedere cose assurde per spendere nei piaceri. Il versetto 10 ci dice che gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Questa è l'espressione che ci si confida e ci si affida al Signore e alla sufficienza delle sue benedizioni. E infine, per rallegrarsi in Dio per le sue liberazioni significa, e qui lo direi principalmente, gloriarsi in Gesù Cristo. Probabilmente nei primi lettori o il cantore di questo salmo, come del resto in tutti quelli a seguire, compresi noi stessi, non si sarebbero, non ci saremmo aspettati che in questo salmo si parlasse profeticamente, diciamo, del Signore Gesù e della sua crocifissione. Non abbiamo letto nulla di questo senso. Eppure, in Giovanni capitolo 19, versetti 31-36, troviamo il compimento a cui il salmista fa riferimento in questo versetto 20. Rileggiamo il versetto 20. Egli preserva tutte le sue ossa e non se ne spezza neanche una. Infatti, se ricordiamo l'episodio, nel momento in cui i soldati ruppero le gambe ai due malfattori crocifissi l'uno alla destra e l'altro alla sinistra di Cristo, è detto che non si accarono le gambe di Cristo, perché erano sotto la protezione del comandamento, della promessa, del simbolo pasquale di Genesi 12:46, in cui il cui agnello doveva essere mangiato, ci viene detto, per intero, ma senza che fosse spezzato alcun osso. Genesi 12:46. E Giovanni come conclude? Giovanni conclude il capitolo 19, versetto 36, perché questo è avvenuto affinché si adempisse la scrittura. Nessun osso di lui sarà spezzato. Quindi in questo salmo la figura centrale per cui glorificare, gloriarsi, è Cristo. E se tu non ti glori di Cristo, devi necessariamente gloriarsi di qualcun altro, forse di te stesso. Ora noi sappiamo che la crocifissione di Cristo, il Figlio di Dio, non era dovuta alla sua colpevolezza o malvagità, come avvenne per i malfattori. La sua crocifissione morte era voluta dal Padre, accettata dal Figlio, ed era per redimere il popolo eletto che Dio si era fissato fin dall'eternità attraverso la crocifissione di Cristo, il suo sacrificio, la sua resurrezione, Efesini 1:4 e 2:1-10. E questa verità è fortemente espressa anche in questo salmo, versetto 22. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, e cioè dal potere del soggiorno dei morti, Salmo 49:15. Se il Signore non avesse preso l'iniziativa di mandare suo figlio Gesù, se Gesù non avesse accettato di farsi crocifiggere al nostro posto, noi oggi non avremmo alcunché da dire o da reclamare, neppure da pretendere. Non potremmo parlare di salvezza, non potremmo parlare di grazia di Dio, del Figlio, della misericordia, della bontà. Non avremmo parole da proferire in tal senso. E allora, se tutto questo non ci fosse bisogno, è meglio chiudere e andare via. Ma non è così. Cristo è la realtà della tua gloria, del tuo gloriarsi, se lo riconosci come il Signore, il Salvatore, come l'unico Signore, il Salvatore. Infatti Dio, avendoci fatti figli per mezzo di suo Figlio, attraverso il cruento, unico, definitivo sacrificio, noi abbiamo di che gloriarci in Lui e per Lui. Infatti noi siamo, per sua grazia, quello che il Signore ha riscattati, i quali, insieme a tutti quelli che hanno confidato e confidano in Lui, possiamo dire di non essere ritenuti colpevoli. Versetto 22. Nessuno di quelli che confidano in Lui saranno considerati colpevoli. Versetto 21 invece dice l'inverso, che coloro che non confidano in Lui, che lo rifiutano, saranno considerati colpevoli. Per gli uni sarà la benedizione eterna, per gli altri la maledizione eterna. E allora credo che possiamo rallegrarci, possiamo gioire. E dobbiamo farlo anche perché il Signore Gesù stesso ce lo chiede. In Luca 10:20 è scritto: rallegratevi, o gioite, gloriatevi. Perché? Perché i vostri nomi sono scritti nel Regno dei Cieli. E facendo eco a questo comandamento, e concludo, Paolo scrive: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo fermi e ci gloriamo. Ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, ma non solo, ci gloriamo anche nelle afflizioni. Quindi non ci si può gloriare in Dio, in Cristo, solo quando si sta bene, ma anche nelle afflizioni. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio, il testo di Romani 5:1-3, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto riconciliazione. Allora, gloriarsi in Cristo Gesù significa ammettere che la salvezza è per grazia, e solo per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù, e che il nostro gloriarci non è altro che dare a gran voce, che dire a gran voce ciò che è detto in Apocalisse: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Amen.